Dante e Virgilio si avviano verso l'ultima parte dell'inferno, la più bassa, la più lontana da Dio, dove, è inutile dirlo, sono i peccatori peggiori di tutta la storia dell'umanità. Giuda, insieme ai traditori di Cesare, insieme a Lucifero, il capo degli angeli ribelli. La terra, come è noto, si è spalancata quando gli angeli sono caduti, perdendo la loro battaglia contro il bene, e al centro della terra si è infisso il loro capo. Più che si va giù, più ci si allontana da Dio, più si trovano i peccati peggiori. Dante e Virgilio stanno per affrontare l'ultima voragine di questo tremendo imbuto. Stanno uscendo da quella zona che si chiama Malebolge. E nell'ultima parte di questa zona hanno trovato i falsari. Dalla discussione di due di questi, Dante sembra aver trovato un certo fascino per come i due peccatori si scambiavano battute cercando di prevalere astutamente l'uno sull'altro. E allora Virgilio lo rimprovera aspramente. Dante si rende conto che quello non è più l'atteggiamento da tenere in questa ultima parte dell'inferno. Se prima, verso alcuni peccatori, ha trovato il modo di vedere qualcosa della loro vita che li fa ancora essere interessanti nella loro dannazione, nell'ultima parte dell'inferno, Dante deve capire che il suo ruolo, il ruolo di pellegrino nel mondo dell'aldilà che gli è stato riservato da Dio ancora in vita, non gli permette più di aver comprensione. Si dirà in uno dei canti successivi: cortesia fu lui esser villano, sarà da cortesi essere villani contro i peccatori di quest'ultima parte dell'inferno. Per loro l'arrivo di Dante sarà quasi un aumento della condanna. Ma per accedere a quest'ultima parte, Dante si avvicina all'orlo dell'ultimo baratro, un baratro appunto circolare, come tutto il resto della voragine infernale. Intorno a questo baratro ci sono come delle mura. E Dante scorge quello tra la nebbia, si trova lì, non è sera e non è ancora notte, ma non è neppure giorno, e in questa penombra crede di vedere delle torri. E qui abbiamo l'entrata di Monteriggioni nel poema dantesco. Monteriggioni è una di quelle parti d'Italia baciata dalla citazione di Dante. La fortuna di Monteriggioni, oltre che il suo fascino intrinseco nella bellezza del castello, nella bellezza del borgo, la fortuna di Monteriggioni è dovuta anche, come per molte altre parti d'Italia, al fatto di trovarsi in una terzina dantesca. Le 14 torri di Monteriggioni è il paragone che serve a Dante per descrivere i giganti che poggiano i piedi sul fondo dell'ultima voragine dell'inferno, ma dalla cintola in su sporgono nella parte dove ancora si trova Dante, prima del balzo che dovrà fare in qualche modo per scendere nell'ultima voragine. Monteriggioni. C'è una leggenda, ma che non deriva da nessun documento, che ci dice che Dante avrebbe avuto, passando per Monteriggioni, la notizia del suo esilio, di quell'esilio che lo terrà per sempre lontano da Firenze, che costituirà la costante della sua vita. Non è una notizia storica, non è una notizia documentabile. Ma allora la similitudine delle torri con i giganti è solo una similitudine. O Dante aveva qualche altro motivo per vedere qualcosa di tremendo nelle torri di Monteriggioni. Viene in mente il girovagare intorno a Siena di Arrigo VII. Arrigo VII era imperatore, cinse la corona imperiale, fu l'ultimo imperatore a sognare il valore dell'impero universale. E l'impero universale non era un sogno di un potere smodato, di un potere che andasse al di là di quello che si aspettavano i popoli. L'impero universale per Arrigo VII, l'impero universale per Dante, l'impero universale per quelli che allora si facevano ghibellini, era il sogno della pace universale, di un potere su tutte le genti che garantisse la pace, che togliesse le guerre tra i popoli. Arrigo VII è un giovane imperatore, viene in Italia perché l'Italia è il centro dell'idea imperiale. Lì c'è stato l'impero di Roma, il primo grande impero universale. Carlo Magno fu erede dell'impero di Roma e poi gli imperatori germanici si vogliono mettere in questa linea. Arrigo VII viene in Italia tra le acclamazioni di quelli che, come Dante, aspettavano che mettesse fine alle guerre fratricide tra le città italiane e sperano in lui. Passa vicino a Firenze, cerca di radunare quelli che sognano come lui. Viene giù per la Valdelsa, poi sarà passato vicino allo Staggia, ma non riesce ad entrare in Monteriggioni. Monteriggioni, siamo nel 1313, è lì da quasi un secolo. È un castello fortificato, probabilmente ha delle fortificazioni formidabili. È un castello dei Senesi. Quando tra Siena e Firenze c'è stata la contesa che portò alla battaglia di Montaperti, Monteriggioni fu mantenuto sempre dai Senesi, come qualcosa di formidabile puntato in direzione di Firenze. Ma ora sono 26 anni che Siena è una splendida città guelfa. Il governo dei Nove, il governo guelfo dei Nove, sta dando a Siena quell'aspetto che ancora ne fa il suo fascino. Arrigo VII non riesce ad entrare a Siena e non riesce ad entrare a Monteriggioni. Monteriggioni rimane lì davanti a lui come qualcosa che si oppone al suo sogno, e per Dante quel sogno è il giusto potere, è un potere previsto per la storia degli uomini da Dio, è il potere che può portare l'armonia, la pace universale. 14 giganti intorno a Monteriggioni respingono Arrigo VII, che gli gira intorno. È giovane, ma è già malato. Va verso quella zona che ora i senesi chiamano le Risaie, a Macereto. C'erano delle terme. Chi conosce quelle zone, chi va a pescare nel fiume Merze, forse ha visto il ribollire dell'acqua subito a Monte di Porto, a Macereto, segno di un antichissimo termalismo. Ma queste terme ovviamente non risanano la sua malattia, non sappiamo bene quale fosse, ma sicuramente molto grave. Di lì traverserà le colline lì vicino, si rifugierà a Buon Convento e lì troverà una morte precoce, lui, l'imperatore Arrigo VII di Lussemburgo, e il suo sogno, e il sogno di Dante e di tanti che aspettavano il riscatto dell'impero universale. Chissà che Dante non si sia ricordato dei 14 giganti, le torri di Monteriggioni, che si opponevano al giusto potere. Già, perché i giganti nella mitologia greca sono quelli che misero un monte sopra l'altro per dare la scalata all'Olimpo, per spodestare Giove, per spodestare gli dèi che stavano con Giove sull'Olimpo. Non ci riuscirono, furono abbattuti. Chi da vari dèi con l'aiuto di Ercole, chi da Zeus, da Giove stesso, con il tuono, con la folgore, che come sapete è l'arma di Giove. Ma ci sono altri giganti nelle storie che Dante ha presente, in quelle storie come quelle della mitologia greca, che Dante non considera false, considera frutto di una saggezza antica che intravedeva la verità, ma non poteva arrivarci perché ancora non era guidata dalla luce della rivelazione, dalla luce che il mondo conoscerà con la venuta di Gesù Cristo. Nella Bibbia c'è invece il primo gigante che incontrerà Dante quando, nel nostro canto, si avvicina alla voragine e vede la prima di queste torri che aveva scambiato, anzi di questi giganti che aveva scambiato per torri, e il primo che vede quando si rende conto che non sono torri ma giganti è Nembrotto, lo chiama Dante, con un termine italianizzato, volgarizzato dal biblico Nimrod, che il libro della Genesi, il primo libro della Bibbia, racconta come un gigantesco regnante su Babilonia e su altre città della Mesopotamia che andava a caccia e suonava il corno, quel corno che vedremo ancora nell'aldilà, ancora nel pozzo dei giganti, nella voragine dove lo incontra Dante. E Virgilio gli dice sprezzantemente: tanto non sai parlare, suona questo corno che hai ancora sul petto. E perché non sa parlare? Perché una leggenda, una tradizione nata dalla Bibbia ci dice che Nembrot sarebbe stato anche il costruttore della Torre di Babele, un'impresa quindi simile a quella dei giganti della mitologia greca, una torre costruita per arrivare al cielo. Ma anche il dio della Bibbia, come il Giove dei greci, quando vede ciò che stanno facendo gli uomini che vogliono andare al di là del loro limite, che non vogliono rispettare il loro limite, li punisce. Non con la distruzione della torre, non con la folgore di Zeus, ma con qualcosa forse di peggiore, con la confusione delle lingue. Dice la Bibbia che prima della torre di Babele tutti gli uomini parlavano una stessa lingua e tutti si comprendevano. Un po' come in un impero universale tutti sono sotto la stessa legge e tutti si comprendono. Invece la dispersione procura le guerre, fratricide, l'incomprensione fra i popoli. E quindi il primo di questi giganti scambiati per torri è Nembrot, a cui Virgilio dice: suona il tuo corno che tanto non sai parlare, la tua lingua nessuno la capisce e tu non capisci la lingua degli altri. E infatti pronuncerà delle parole senza senso. Allora Dante gli dice che vorrebbe conoscere Briareo. Invece Dante e Virgilio incontrano il secondo di questi giganti, che è Efialte. Efialte è incatenato e manifesta ancora la sua ira, come quando venne fulminato da Giove, muovendosi e procurando quasi un terremoto. Ma le catene, che Dante dice, chissà quale maestro, quale fabbro, le avranno forgiate, riescono a tenerlo immobilizzato, nonostante la sua ira, con la mano sinistra davanti e la mano destra di dietro. E Virgilio dice a Dante: no, non arriveremo fino a Briareo, scenderemo prima nella voragine, ci fermeremo da Anteo, un altro di questi giganti. Anteo non fa parte di quella gigantomachia, di quella battaglia dei giganti, ma Dante lo conosceva da un poeta che amava molto, che leggeva spesso, si chiamava Lucano, che quando descrive le lotte fra Pompeo e Cesare, ci descrive il deserto della Libia, dove il gigante Anteo infuriava e mangiava e si pasceva e mangiava, si nutriva di leoni. E allora dice Dante: tu che eri dove Scipione ebbe l'eredità della gloria di Roma, quando sconfisse Annibale, quando Annibale gli volse le spalle in fuga. Ricordo della battaglia di Zama, quando Roma sconfisse Cartagine. E Anteo sarà quello a cui Virgilio chiede di essere preso insieme a Dante dal ciglio del burrone e posato in fondo al burrone. E così fa. E stranamente Anteo è docile. Virgilio lo convince con un argomento. Gli dice: questo che è con me tornerà sulla terra perché ancora non è morto e potrà ancora parlare di te e farti l'unico dono che ti può fare, cioè rinnovare la tua fama. Quasi convinto da questo argomento, Anteo lievemente pone i due pellegrini sul fondo. Ma quando Dante lo vede chinarsi su di lui per raccoglierlo, ovviamente si spaventa. E dice: lo vidi come quando mi son trovato a Bologna sotto la torre della Garisenda, le due torri pendenti di Bologna, dalla parte dove la Garisenda pende, e quando passano di sopra le nubi sopra la cima della torre e danno quella sensazione che la torre si stia muovendo. Stessa sensazione ebbi nel vedere Anteo che si chinava verso di me. In realtà, appunto, Anteo lo pone lievemente sul suolo della voragine infernale e poi si raddrizza e ritorna ad essere dritto come l'albero sulla chiglia di una nave.